Laser. Per raccontare la popolarità che ebbe la battaglia di Trafalgar del 1805 è sufficiente scorrere un catalogo musicale. Ancora oggi le bande militari di tutto il mondo eseguono questo brano intitolato appunto Trafalgar, scritto da un compositore tedesco, Wilhelm Zele, nel 1909, oltre 100 anni dopo lo scontro navale avvenuto nell'Oceano Atlantico davanti alle coste spagnole. Il conflitto vide la vittoria dei britannici sulla coalizione franco-spagnola e segnò la definitiva affermazione del Regno Unito sui mari di tutto il mondo. La talassocrazia globale, insomma, che ancora oggi troviamo su mappe, leggi e consuetudini. All'inizio del XIX secolo sono importantissime le conseguenze delle azioni di Napoleone sulla ridefinizione dei possedimenti coloniali nel mondo da parte delle nazioni europee, come scopriremo con i nostri ospiti, il professor Woldelul Kerati di Lal, associato di storia africana all'Università di Macerata, e il professor Vittorio Criscuolo, ordinario di storia moderna alla Statale di Milano e autore di Napoleone, edizioni Il Mulino. Come detto, la battaglia di Trafalgar nel 1805 e quella precedente, la battaglia del Nilo o di Aboukir del 1797, sempre tra Francia e Regno Unito, segnano l'inizio del dominio incontrastato della Gran Bretagna sui mari. Professor Criscuolo, Napoleone era consapevole delle conseguenze di quei due confronti navali e dell'importanza per il dominio dei mari e delle rotte commerciali?
Io distinguerei fra due battaglie. Innanzitutto la battaglia del Nilo, chiamata anche di Aboukir, segnò in sostanza il fallimento della missione di Napoleone in Egitto, perché Napoleone rimase prigioniero della sua conquista e in pratica poi dovette abbandonare l'anno successivo la sua armata per rientrare in Francia, dove poi prese il potere con il colpo di Stato il 18 gennaio. Molto più importante è la sconfitta di Trafalgar, naturalmente. Però ecco, bisogna fare un passo indietro, bisogna dire che innanzitutto la Francia era stata sconfitta nella guerra dei sette anni, 1763, dalla Gran Bretagna e aveva in pratica perduto tutto il suo impero coloniale. Quindi questa era la premessa sostanzialmente del trionfo della Gran Bretagna sul piano coloniale sostanzialmente. Quindi Napoleone eredita già una situazione di questo tipo. Bisogna dire che agli inizi del suo potere, quando prende il potere nel 1800, egli aveva un ambizioso piano coloniale per rilanciare la presenza della Francia nel mondo e contrastare anche sul piano commerciale il predominio inglese. Però nel giro di pochi anni questo progetto, che certamente era troppo ambizioso, finì per cadere. Perché in realtà la Francia non aveva i mezzi per contrastare la Gran Bretagna. Quindi già prima di Trafalgar, diciamo, c'erano i segnali di una abdicazione della Francia sul piano marittimo commerciale. E da questo punto di vista la scelta forse più significativa di Napoleone è la cessione della Louisiana, che egli aveva avuto nel 1800 dalla Spagna, che nel 1803 cede agli Stati Uniti dietro una somma di 50 milioni di franchi. Quindi praticamente questo gli segna sostanzialmente la rinuncia, ecco, della Francia ad un impegno significativo nel continente americano. Il motivo di fondo era la volontà di non contrapporsi agli Stati Uniti, per i quali la Louisiana era vitale, cioè accettare la Louisiana e difenderla significava scontrarsi con gli Stati Uniti, che invece Napoleone pensava sarebbero stati un alleato importante nella lotta contro la Gran Bretagna. Poi certamente la sconfitta di Trafalgar, con la perdita di buona parte della flotta, non solo quella francese ma anche quella della Spagna che era alleata, segnò la fine del sogno coloniale e di fatto consegnò alla Gran Bretagna il dominio definitivo dei mari.
Professor Woldelul Kerati di Lal, è un caso che la battaglia tra le flotte britanniche e quelle franco-spagnole si svolga davanti alle coste africane, poco oltre lo stretto di Gibilterra, appunto a capo Trafalgar?
Beh, no, non è un caso, nel senso che inizia a esserci in ballo, diciamo, tutta la prospettiva dell'espansione coloniale che si dipanerà nel secolo successivo, nell'Ottocento. E quindi la collocazione geografica di queste battaglie appunto è indicativa rispetto a una volontà ancora molto forte all'epoca da parte della Francia di competere con la Gran Bretagna per essere insomma una potenza navale e commerciale anche globale, ed è allo stesso tempo però indicativo del Mediterraneo visto come uno scacchiere strategico. C'è già il trattato di Campo Formio del 1797, aveva già dato un'indicazione in questo senso, no? Che di fatto era un tentativo da parte francese di trasformarsi in potenza navale egemone nell'area mediterranea, e le battaglie successive del Nilo o Abukir, come viene citata nella letteratura britannica, danno un'indicazione in questo senso, no? Quindi l'Egitto come rafforzamento della posizione mediterranea, ma anche come canale per ulteriori espansioni coloniali.
Professor Criscuolo, Napoleone è protagonista della dissoluzione dell'impero coloniale spagnolo. Succede con la guerra di Spagna tra il 1805 e il 1810. Era tra i suoi obiettivi o non gli interessava la sorte delle ricche colonie spagnole, ad esempio in Sud America?
Il progetto di Napoleone era incentrato sull'Europa. Egli anche nella sua gioventù si era occupato molto poco di questioni coloniali, e poi tutta la sua vicenda è incentrata sulla necessità di dominare il continente europeo. Certamente la sua politica ha avuto effetti a livello mondiale, insomma tutto il conflitto, come già la guerra dei sette anni che ho richiamato in precedenza, anche la guerra fra la Gran Bretagna e la Francia rivoluzionaria prima e napoleonica poi, ha una dimensione mondiale sicuramente. Però certamente sono effetti indiretti della sua politica, ma non diretti, e questo è il punto fondamentale. E mi pare che anche l'avventura spagnola rispecchi questa caratteristica di fondo dell'azione di Napoleone. Napoleone si trovò a intervenire in Spagna un po' occasionalmente, perché approfittò di una crisi dinastica per sostituire sul trono alla dinastia borbonica il fratello Giuseppe. Fu una scelta improvvida, che lo stesso poi riconobbe sbagliata in seguito, d'altro lato neanche necessaria, perché la Spagna era già alleata della Francia, quindi non poteva essere certo un pericolo. Certamente questa rottura determinata dall'intervento napoleonico favorì il distacco delle colonie sudamericane. Cominciavano per esempio nei 14 regni sudamericani, là si formavano delle giunte che in primo tempo miravano a collegarsi con, in continuità col regime borbonico, ma di fatto tutte diedero l'avvio a un processo di autonomismo che poi si sviluppò negli anni successivi e portò al distacco di queste colonie dalla madre patria. Ma in realtà fu un effetto secondario e non voluto dell'intervento napoleonico, che mirava soprattutto a controllare la penisola iberica per rendere più efficace il blocco continentale contro il commercio inglese.
Il congresso di Vienna del 1815 sancisce il dominio britannico sui mari. Il Regno Unito guarda verso l'Asia e non si trovano confronti tra Londra e Parigi per il controllo dei possedimenti oltremare. Cosa sancisce questo, diciamo, rispetto reciproco al di fuori dell'Europa?
Il congresso di Vienna, la Pax Britannica, fu opera del ministro degli esteri Castlereagh, che è il connazionale, veramente il colui che guida il congresso di Vienna. Le sue scelte, devo dire, furono molto criticate, perché chiesero di dare molta importanza all'equilibrio del continente e sacrificò in parte a questa idea di un controllo, di un equilibrio continentale, alcuni interessi commerciali dell'Inghilterra. Sempre restituì in parte alcune colonie all'Olanda e alla Francia, alcune colonie che aveva conquistato durante la guerra. Certo, questa Pax Britannica segna l'inizio di un periodo, appunto, come lei ha detto giustamente, di tale assorbazia globale da parte dell'Inghilterra. Perché si interessa dell'Asia? Anche qui bisogna risalire un po' indietro, perché anche qui partire dalla guerra dei sette anni, dalla fine della guerra dei sette anni, 1863, quando appunto l'Inghilterra riesce a sconfiggere la Francia e a imporsi come potenza dominante sul piano coloniale, togliendo gran parte delle sue colonie alla Francia. E qui naturalmente proprio l'equilibrio si era spostato verso l'India, perché allora inizia un processo di assoggettamento dell'India, che poi sfocerà nell'Ottocento, come sappiamo, in una sempre più stringente controllo da parte di Londra sull'India fino poi al 1858, quando verrà abolito l'ultimo simulacro dell'impero Mogul e la regina Vittoria sarà proclamata imperatrice d'India. Questo rispondeva a precisi interessi, perché certamente l'Asia era fondamentale nel commercio già nel 700, già nell'età moderna, possiamo dire, all'inizio dell'età moderna con le spezie, ma soprattutto poi, diminuito il valore delle spezie, c'era un commercio molto fiorente dell'Asia con l'Inghilterra, in particolare con l'Europa in generale, già nel corso dell'età moderna. Piuttosto, ecco, osservare questo aspetto può essere utile. Era un commercio che a lungo è stato passivo per l'Europa, perché l'Europa non aveva prodotti da scambiare con quelli che importava dall'Oriente, quindi era costretto a pagare questi prodotti, di cui probabilmente poi diremo quali sono i più importanti, con i metalli preziosi, quindi era una bilancia commerciale passiva quella dell'Europa e dell'Inghilterra. Ecco, a partire invece proprio dal 63, dalla seconda metà del 700 e ancora più la prima metà dell'800, l'Inghilterra riesce a rovesciare questi rapporti di forza, perché stabilisce un commercio triangolare fra India e Cina e appunto la madre patria inglese, che consente di scambiare i prodotti cinesi, per esempio porcellane, sete in particolare, con prodotti che ricavava dall'India, oppio, ma soprattutto poi cotonate e tè. Quindi ecco, un commercio triangolare con cui riusciva a pagare le importazioni di porcellane, sete dalla Cina, quindi il commercio che era passivo diventa un commercio attivo, anche perché dominando l'India, l'Inghilterra impone il suo predominio, per esempio l'industria cotoniera, che nel 700 era molto fiorente in India, ma che di fronte allo strapotere dell'industria inglese, che ha conosciuto la rivoluzione industriale nel frattempo, viene completamente disgregata e di fatto disarticolata, per cui l'India diventa, come tutte le colonie, una esportatrice di materie prime e diventa invece un mercato molto importante per i prodotti finiti dell'industria inglese, che produce a costi più bassi e quindi sui mercati si impone facilmente sulla struttura tradizionale, artigianale delle cotonerie indiane. Ultima cosa, qualche conflitto c'è, bisogna dire. Per esempio, farò solo un esempio. 1840, la Francia appoggia il tentativo dell'Egitto di Mehmet Ali di rendersi indipendente dall'impero ottomano, e l'Inghilterra, che invece teneva a mantenere l'impero ottomano, pur essendo, proprio perché era così fragile, perché anche qui era uno sbocco importante per i suoi prodotti, lì c'è uno scontro. Nel 1840 addirittura si parla di guerra per qualche mese prima che poi il conflitto si sani con un compromesso. Mancano conflitti sul piano comunque coloniale, sul piano commerciale, anche perché sostanzialmente la Francia non è interessata molto in questo periodo all'espansione coloniale. Diverso sarà il caso poi nella sua metà dell'Ottocento, quando naturalmente la Francia si darà anche lei da fare e appunto ci saranno diversi motivi di contrasto, anche per esempio nella conquista dell'Africa, da un certo punto di vista, che diventa il centro, no, dell'espansione europea nella seconda metà dell'Ottocento.
Professor Waldelul Kerati Dilal, la Francia vive una travagliata politica interna nel XIX secolo dopo Napoleone. La rivoluzione industriale coinvolge diverse realtà francesi, si alternano monarchia e repubblica, però la Francia non rinuncia ai possedimenti coloniali, soprattutto in Africa, e soprattutto dopo, abbiamo sentito, la posizione rinunciataria, diciamo così, di Napoleone all'inizio del XIX secolo. Perché e quali erano gli obiettivi della campagna coloniale di Parigi in Africa?
L'Africa, a partire dalla fine del Settecento, quindi insomma quando in Europa si registra questo grande processo di trasformazione, no, degli apparati produttivi, dei modelli economici, la rivoluzione industriale, l'ascesa del capitalismo industriale, eccetera, l'Africa diventa un obiettivo, una risorsa strategica in quanto detentore di materie prime, all'epoca prevalentemente materie prime nella sfera agricola, quindi oleacee, gomma selvatica, eccetera, eccetera, che erano strategiche per il settore manifatturiero europeo, che in quegli anni appunto è in una fase di rapida trasformazione. E quindi c'è una rivalità molto forte che si protrarrà per tutto l'Ottocento fra le due grandi potenze mondiali dell'epoca, Francia e Gran Bretagna, per l'egemonia. Quindi anche il discorso napoleonico del conflitto per il controllo dei mari in prospettiva per essere attori globali nel processo di espansione coloniale che si dipana a partire da quel periodo.
Connaissez-vous la Martinique? Connais-tu la balle bongo? Dès qu'il entend jolie musique, le voilà debout, tout de go, pour danser avec demoiselle. Ah, c'est un galant dame oiseau. Demoiselle, tu as des ailes quand tu fais begin a bongo. Oh, mamie, mamie, begin a bongo. Oh, mamie.
La voce di Charles Trenet, Begin a Bongo. Scopriamo la realtà coloniale del XIX secolo con i nostri ospiti, il professor Vittorio Criscuolo, ordinario di storia moderna alla Statale di Milano, e il professor Woldelul Kerati Dilal, associato di storia africana all'Università di Macerata, al quale chiedo come fu nell'Ottocento l'arrivo dei colonizzatori, il loro atteggiamento nei confronti dei colonizzati. Fu una colonizzazione pacifica o ci furono scontri, confronti?
Non esistono modalità necessariamente univoche, uguali per tutti. La tendenza prevalente lungo l'Ottocento nel processo di espansione coloniale europea in Africa sarà quella di ricorrere a una forma di finzione giuridica consistente nel redigere trattati di protezione, di protettorato tra le potenze europee e autorità locali, che forniscono, diciamo, il primo passo per la rivendicazione di una vera e propria sovranità europea, quindi per l'affermazione del regime coloniale. Però la cosa interessante è che, con le dovute eccezioni, si pensa ad esempio alle importanti battaglie che ci sono state in Africa occidentale da parte francese, ma anche britannica, contro tentativi di rivolta armata, in generale la prima fase dell'espansione coloniale seguono il principio della finzione giuridica, sostanzialmente del protettorato, quindi teoricamente ha un'acquisizione di sovranità che passa attraverso un patto, un processo diplomatico, per poi in realtà dare luogo alla vera e propria occupazione. Poi il modo in cui questa occupazione coloniale, quindi l'attribuzione di pieni ed effettivi poteri amministrativi e politici alle potenze coloniali si manifesterà, cambia da regime coloniale a regime coloniale. Il modello francese è un modello che insiste soprattutto per quest'idea del dominio diretto, quindi dell'assimilazione delle popolazioni, delle culture africane nel modello francese. Il modello britannico si basa su un modello invece di dominio indiretto, che intende colonizzare e sfruttare le risorse delle popolazioni locali africane attraverso però il mantenimento delle istituzioni locali. Quindi apparentemente più benevolo, in realtà ugualmente mirato a politiche di forte e spesso brutale dominio. La cosa che entrambi i modelli coloniali, parlo di quello francese e quello britannico perché sono i più importanti per il peso politico che hanno avuto e quindi di fatto condizioneranno tutti gli altri sistemi coloniali, dicevo, l'aspetto che i due sistemi hanno in comune è quello della forte convinzione, che è un po', diciamo, la bandiera ideologica dell'espansione coloniale, la forte convinzione nella cosiddetta missione civilizzatrice, come veniva chiamata all'epoca. Quindi quest'idea dell'Europa che ha una vocazione a civilizzare, a esportare la propria cultura, la propria civiltà, la propria nozione di diritti, eccetera, eccetera, presso popolazioni che venivano descritte, rappresentate all'epoca come popolazioni barbare, arretrate, primitive, eccetera, con tutto il vocabolario paternalista e razzista dell'epoca. Napoleone da questo punto di vista è molto interessante, perché Napoleone declina in un certo senso a modo suo l'idea della missione civilizzatrice, perché a sua volta ritiene che la sua espansione in Egitto consista nel portare la civiltà, la luce della civiltà, dove ovviamente lui intende per civiltà la civiltà francese, la civiltà illuminista, però non considerando l'Egitto come una terra, diciamo, abbandonata dalla luce, no? Della civiltà, del progresso, eccetera, come si diceva all'epoca, ma guardando all'Egitto come culla in realtà primigenia della civiltà, quindi facendo riferimento alla gloriosa tradizione dell'antico Egitto, tradizione, diciamo, ricca di civiltà, di progresso e di sviluppo che poi si sarebbe perduta nei secoli, e quindi descrive, rappresenta, diciamo, la sua missione, la sua occupazione dell'Egitto come anche parte di questa missione civilizzatrice, no? Quindi declinata però, come dicevo, con questa sottile sfumatura.
Una missione civilizzatrice, come abbiamo sentito, che ha importanti conseguenze ancora oggi, professor Criscuolo. Se osserviamo un mappamondo o leggiamo i giornali francesi, oppure ancora seguiamo la televisione di informazione di Parigi, la Francia e la francofonia sono ancora molto presenti nelle ex colonie. Perché non si stacca questo cordone ombelicale?
Per quanto riguarda la La Francia ha perseguito fin dall'inizio la base dello Stato centralista, che anch'esso era di derivazione chiaramente napoleonica, ha stabilito un comportamento nei confronti dei territori d'oltremare molto chiaro, nel senso che erano dipartimenti che dovevano essere parte dello Stato francese, quindi c'è questa volontà di assimilazione e di imposizione delle leggi, della cultura, non solo della lingua ovviamente, ma anche della cultura, delle tradizioni, del diritto per esempio, quindi c'è una forte tendenza all'assimilazione, quindi una presenza molto più forte. Tra l'altro è anche significativa la tendenza ad accorpare i territori coloniali in realtà più grandi, per esempio l'Africa equatoriale francese, l'Africa occidentale francese, eccetera. Diverso è il caso dell'Inghilterra, la quale ha avuto un approccio nei confronti delle colonie molto più diversificato intanto e anche, soprattutto direi, molto più rispettoso delle tradizioni, dei costumi, delle religioni, anche delle realtà locali, e ha anche teso, per molti aspetti, al mantenimento di consuetudini non solo, ma anche di istituzioni, di forme di autogoverno locale, purché controllate naturalmente dall'autorità mandata da Londra. Anche per esempio l'India, l'assoggettamento dell'India è un processo molto lungo, proprio perché a lungo invece dignitari locali o principati vengono mantenuti formalmente, anche se controllati di fatto, dall'Inghilterra, quindi è una realtà molto diversa. E anche significativo il fatto che l'Inghilterra non abbia mai creato forme di unione fra questi territori come quelle appunto stabilite dalla Francia, sono ciascuno ha la sua caratteristica, la sua autonomia. Però in tutto questo certamente è molto importante la formazione per esempio delle classi dirigenti, ecco, questo è l'aspetto. Mentre in Francia però c'è un processo di assimilazione che ha avuto profonde conseguenze anche sul proseguo delle storie di questi stati anche dopo l'indipendenza. L'Inghilterra, pur avendo mantenuto un approccio, ripeto, molto più attento alle diversità delle varie realtà, tuttavia ha certamente formato le classi dirigenti di questi paesi sulla base, spesso anche chiamandole a Londra, insomma in Inghilterra, sulla base appunto della tradizione, della cultura, della madrepatria, dell'Inghilterra. Quindi questo è molto importante da questo punto di vista per spiegare la continuità di relazioni con la madrepatria.
E quali le conseguenze in Africa, professor Uldelul Kerati Dilal? Si ha l'impressione che mentre altrove, ad esempio in Australia o in Canada, sì ok, c'è la presenza della corona britannica, la lingua parlata è l'inglese, in alcuni casi addirittura l'Union Jack è presente sulla bandiera, ma sono nazioni che hanno trovato una strada, una storia. In quasi tutte le nazioni africane invece quell'impronta di quasi due secoli fa è ancora visibile chiaramente.
Quello che lei tocca è ovviamente un tema molto molto delicato e anche molto complesso, che soprattutto perché ovviamente ha tutto un addentellato anche ideologico, no? Cioè il modo in cui questa esperienza viene letta è in gran parte riflesso anche della lettura politica che viene fatta sia a livello, diciamo, pubblico che nel dibattito, diciamo, tra le classi dirigenti africane. L'impatto di questa complessa fase storica che è stato il colonialismo è stato molto forte, chiaramente, nel senso che ha sconvolto, diciamo, equilibri politici esistenti, introdotto modelli economici spesso radicalmente diversi da quelli preesistenti, e quindi è stato un processo che ha innegabilmente segnato l'Africa. Quanto di questo si veda ancora è, ripeto, un argomento molto delicato, perché si vede sicuramente nell'aspetto economico. Se lei guarda gran parte delle nazioni africane che in epoca coloniale vengono impostate come territori di produzione di materie prime, quindi con un regime della monocultura, no? Che significa il grosso, la stragrande maggioranza dell'attività produttiva agricola convogliata verso prodotti atti all'esportazione, quindi cacao, caffè, cotone, eccetera. Se ne va a guardare, molti di questi paesi adesso non fanno esclusivamente quello, ma mantengono ancora una fortissima dipendenza da questa struttura, diciamo, da questo approccio economico, no? Che ovviamente le condiziona, perché in una certa misura le rende deboli, esposte alla dipendenza da un elemento produttivo centrale, no? Questo è un esempio fra i tanti. Negli assetti costituzionali, un elemento che rimane, che incide tuttora molto forte, è quello degli istituti giuridici, cioè gli assetti costituzionali, i codici, la giurisprudenza delle nazioni africane contemporanee, andandola ad esaminare con occhio attento, rivela molto chiaramente la fortissima influenza, a volte spesso direi la diretta emanazione, delle tradizioni giuridiche di riferimento coloniale. Cioè, in altre parole, una nazione con un trascorso coloniale sotto il controllo francese inevitabilmente tende a riflettere aspetti costituzionali e giuridici di chiara matrice francese, così come una nazione africana con trascorsi coloniali britannici o portoghese, eccetera, eccetera, riflette questo tipo di dipendenza. Quindi questo è ancora molto, molto forte. L'altra area in cui si vede ovviamente tuttora la dipendenza o comunque il legame forte è chiaramente quella anche di scambi culturali, no? Le politiche linguistiche. Pensi al fatto che esista tuttora un'area della francofonia, di cui gran parte dell'Africa fa parte, così come esiste un'area dell'anglofonia, che di fatto in un certo senso culturalmente e in una certa misura anche politicamente continua a dividere per certi aspetti le nazioni africane in termini di orientamenti, no, delle alleanze, delle cooperazioni, dei rapporti di partenariato tra di loro.
Sulle note del Petit Nègre di Debussy vi ricordo che sono intervenuti il professor Woldelul Kerati Dilal, associato di storia africana all'Università di Macerata, e il professor Vittorio Criscuolo, ordinario di storia moderna alla Statale di Milano e autore di Napoleone, edizioni Il Mulino.